Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella, se imbuca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 3 minuti primi ed oggi è mercoledì 27 aprile e dunque come ogni mercoledì va in onda la Conta, trasmissione contro il carcere e anche contro ogni struttura segregativa, concentrazionaria, andiamo dal CIE, i manicomi che non ci dicono che non ci sono più formalmente, però poi ci sono in altre forme private eccetera, insomma il controllo psichiatrico come il controllo penale, come il controllo diciamo del sistema repressivo italiano continua e noi dobbiamo trovare i modi per difenderci dalla repressione ma anche per trovare una via di libertà e chi sta in carcere conosce bene che cos'è la via della libertà, le porte aperte, le sbarre tirate giù, le mura abbattute, ma non solo, anche il concetto di sanzione, di punizione, di pena. Andiamo, vediamo come al solito anche oggi divideremo la trasmissione in due parti, la prima diciamo di cronaca, analizzando un po' quello che, raccontando e analizzando quello che succede nell'universo concentrazionario, nell'universo carcerario e la seconda parte riprendendo e continuando il discorso sull'abolizionismo. Abolizionismo che chiaramente è un percorso, non è che pensiamo che in brevissimo tempo e improvvisamente, come se fosse come quando si scatena un temporale, no? Boom, improvvisamente tuoni fulmini e saette e poi viene scrosci di acqua, anche se anche i temporali hanno i loro come dire, e gli elementi che lo precedono, comunque un percorso in cui si mette in conto l'abolizione del carcere, il superamento del carcere, facendo una serie di passaggi importanti che permettano di creare i presupposti e le condizioni perché appunto si abolisca il carcere. Siamo in una condizione, diciamo in qualche modo favorevole per una serie di motivi che in parte abbiamo detto, poi l'affronteremo. Comunque, vediamo, cominciamo dalla prima parte della trasmissione, quindi cosa è successo in carcere in questi giorni. Intanto un suicidio a Napoli, carcere di Borgioreale, una detenuta colombiana si è tolta la vita. A Reggio Calabria invece un tentato suicidio per fortuna è stato scongiurato in extremis, però quindi come vedete il carcere continua a uccidere. Poi vediamo cosa vediamo dei numeri che ci danno il quadro, perché sono usciti in questi giorni. C'è l'associazione Antigone che ha fatto periodicamente, ogni anno, prevalentemente fa anche più spesso, però ogni anno fa il quadro complessivo di tutti i dati che permettono l'identificazione del carcere, una sorta di osservatorio fatto bene, scientifico, cioè analitico, su tutto quello che succede in carcere, non su quello che succede, non come si comportano, come agiscono, come si organizzano i detenuti, ma quelli che sono i dati oggettivi. Per esempio, lo scorso anno i detenuti erano poco più di 53.000, cioè 53.495. In realtà sono, facendo il rapporto, dice Antigone, con il punto più alto raggiunto da questo paese alla fine del 2010, che erano 68.258, il calo è stato notevole. Tuttavia ci segnala Antigone che negli ultimi mesi c'è stato un piccolo incremento, perché per esempio alla fine di dicembre del 2015, quindi tre mesi fa, questo dato è del 31 marzo, al 31 dicembre del 2015 erano 52.164, mentre il 31 marzo scorso, quindi tre mesi dopo, 53.495, quindi sono cresciuti di 1.330. Quindi è un che vuol dire che quella tendenza a decrescere, che pure si era realizzata a partire dal 2011 con i vari provvedimenti cosiddetti svuota carcere, che hanno trasferito dal carcere, cioè dal controllo penale interno incarcerario al controllo penale esterno, cioè alle misure alternative, una serie di detenuti e detenute, quindi lo spostamento, non la liberazione, attenzione che è un'altra cosa. Quando si parla di svuota carceri, non essendo state indulti o amnistia, che invece permettono, aprono i cancelli e uno diventa libero, poi chiaramente date le condizioni sociali in cui si viene a trovare, spesso appunto rientra in carcere perché le attività che conosce, che può fare, sono quelle che poi ti riportano in carcere, ma comunque quella è una liberazione, indulto, amnistia. Mentre invece i provvedimenti svuota carcere cercavano di dare un indirizzo diverso, ed è questa una delle novità che sta avvenendo non solo in Italia. In Italia è avvenuto a seguito della sanzione fortissima e della critica altrettanto forte della Commissione Europea dei Diritti Umani, che ha detto la condizione carceraria in Italia è inaccettabile, ha messo una forte multa individuando il sovraffollamento come problema, la lunghezza dei processi come secondo problema, la presenza di persone detenute non ancora condannate che superava il 40%, e così una serie di cose, la mancanza di spazi sociali, ricreativi e così via. A quel punto, per quel motivo, ma non solo per quel motivo, perché abbiamo detto la struttura carcere, però la struttura, non l'impianto della carcerazione, non il meccanismo sanzionatorio è stato messo in discussione, ma uno di questi aspetti, ossia il carcere. E allora l'Italia, grazie a questa tirata d'orecchie molto forte della Commissione Europea dei Diritti Umani, ma anche per una serie di altri ragionamenti, ha deciso di cominciare a svuotare le carceri per trasferire quella parte dei detenuti in misura alternativa. Questo fa parte di un disegno generale, senza spaventarsi, che è stato detto, cioè sono quelle cose dette tra esperti, quindi poco conosciute, i giornali non ne parlano perché sono cose un po' tecniche, però c'è una tendenza in tutto il mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti d'America, Canada, Nord, e altri paesi così, che hanno avuto un incremento di presenze carcerarie molto intenso negli ultimi 20-30 anni, troppo intenso. Considerate che in America si è arrivati quasi a oltre 2 milioni e 2 le presenze in carcere e altrettanti, se non di più, circa 3 milioni in misura alternativa, cioè in controllo penale esterno. Questo fatto ha messo in fibrillazione strutture che erano sì costruite per detenere le persone, però sono diciamo entrate in crisi e soprattutto hanno si è visto che l'esborso di soldi pubblici in tutti questi paesi, dato il grande numero di presenze in carcere, era arrivato a livelli inaccettabili, insopportabili per i bilanci degli stati, e quindi ovunque c'è questa tendenza a spostare le presenze in carcere con le presenze in controllo penale esterno. Le misure alternative sono tantissime, le abbiamo elencate, vanno dalla la detenzione domiciliare quando c'è da scontare una pena, l'arresto domiciliare quando c'è in attesa del processo, l'affidamento in prova ai servizi sociali, le altre forme di semilibertà, insomma sono tantissime, la libertà in prova, insomma sono tante, altre ne stanno aggiungendo. Il problema qual è? Questo diciamo il problema materiale, costa troppo, ma per i teorici produce da sempre, il carcere produce criminalità, questa è una verità detta ai primi del Novecento da alcuni analisti capaci, in tedeschi, nord europei, e che quindi si stavano avviando ad una diminuzione delle presenze in carcere perché hanno riscontrato che il carcere produce criminalità, non la combatte. È il problema, non la soluzione del problema criminalità. È il carcere il problema criminalità, non è la soluzione del problema. Poi c'è stata in frammezzo della guerra, vabbè, che ha creato un po' di problemi, cioè chiaramente i tentativi di riduzione delle presenze in carcere sono un po' rallentati, sono ripresi nell'immediato dopoguerra e poi hanno avuto una grossa battuta d'arresto col problema delle droghe, cioè. Comunque però questa tendenza c'è, poi vedremo perché c'è anche ci sono anche altri fattori, però lo vedremo nella parte che ci dedichiamo all'abolizionismo, perché è dentro questo contesto che sta mutando che potremo lavorare per piazzare un percorso forte e combattivo per andare verso l'abolizione del carcere. Intanto quindi continuiamo con i numeri che ci ha messo in chiaro Antigone rispetto al carcere, quindi queste le presenze, la media, quindi i 53.495 presenti al 31 marzo in Italia, nelle carceri italiane, sono superiori alla quantità di persone che diciamo il sistema, i posti letto in carcere permettono di, e sono 3.950 in più, quindi c'è un sovraffollamento, non come era nel 2010, 2011, 2012, ma comunque un buon sovraffollamento ancora, superiore a quello di altri paesi europei. Bene, poi c'è un altro quadro, ce lo fa sulla età delle persone presenti in carcere. La fascia di età presente nelle carceri italiane si sta invecchiando di volto, è oltre i 40 anni, ci dice qui Antigone, mentre invece in altre parti, in altri paesi d'Europa è più giovane. Dunque il 7% ha più di 60 anni addirittura, mentre invece più giovani sono gli stranieri che vanno da 30 a 34 anni. Poi ovviamente come sempre sono maggior parte maschi detenuti, le donne presenti in carcere sono 2.198, molto inferiore alla media europea, che la media europea 2.198 equivale al 4,1% della popolazione detenuta in Italia, mentre la media europea è del 5,6%. Questo è un dato molto, come dire, andrebbe per spiegare questo dato del perché in alcuni paesi, tra cui l'Italia, è molto bassa la presenza femminile, è un discorso molto storico, le cui radici affondano nella storia di questo paese, nella cultura di questo paese, e che non si possono spiegare in due parole, però in maniera così da sommario, perché in realtà la parte femminile della popolazione italiana ha sì anch'essa il controllo penale per evitare che trasgredisca la legge, ma ne ha tanti altri di sistemi di controllo, per esempio la famiglia, per esempio la religione, per esempio la cultura media, per esempio l'ambiente di lavoro, che può essere il condominio, l'abitazione, nei piccoli centri, i paesi sono delle strutture di controllo più forti del carcere per quanto riguarda il come dire, il vivere, il comportamento quotidiano della donna. Quindi i piccoli, non solo il piccolo paese, la provincia, ecco, la provincia, quindi levate le poche grosse città in Italia, sia la provincia che tutta la parte ancora più piccola, gli aggregati più piccoli, paesi eccetera, esercitano un controllo feroce sulla vita delle donne, e per quello c'è stata anche, questo è un elemento che ha fatto sì, diciamo, ha favorito anche l'urbanizzazione, perché rispetto al controllo asfissiante che hanno i giovani, le giovani soprattutto, e le donne nei piccoli centri, è chiaro che la tendenza alla libertà ha portato a cercarla, perché era a portata di mano, era più semplice andare a lavorare in città, e questo è un elemento. Vediamo poi ci stanno tanti altri meccanismi anche culturali, che si sapete che la cultura cattolica in Italia, dominante in Italia da sempre, purtroppo ancora molto presente, dice che le donne non sono non hanno la capacità di trasgredire la legge, non possono pensare da sole di violare una legge dello Stato o di violare dei comportamenti sociali condivisi. Perché lo faccia deve essere stata trascinata da qualcuno, quindi la donna va messa in dei posti non perché diciamo per proteggere la società dalle trasgressioni di questa persona, ma per proteggere lei da chi la porta a trasgredire, cioè questa cultura, sottocultura ovviamente squallida, purtroppo è quella cattolica, a parte le ultime cose dette, ma ha regnato questa cultura per secoli e secoli, non attribuiva alle donne la non capacità nemmeno di trasgredire la legge, e quindi le donne andavano protette, da qui i conservatori, gli educandati, cioè tutte strutture sempre che erano delle carceri in realtà, però non avevano la funzione delle carceri. Io non ti faccio uscire per impedirti di fare il reato, io non ti faccio uscire per impedire che altri ti possano condurre sulla cattiva strada, e questa era l'idea abbastanza reazionaria e anche vergognosa, perché insomma lo capite da soli. Dunque poi abbiamo avuto, ci sono i ragazzi, i minori presenti nelle carceri italiane, sono 449, di cui solo 284 hanno ricevuto una sentenza definitiva, mentre 165 sono in attesa di condanna. E 40 di questi sono ragazze. Anche questo. Quindi rimane molto alta sia tra la popolazione adulta sia tra quella minore la percentuale di persone in carcere non ancora condannate. Non sono il 40% come era stato al tempo in cui nel 2010-2011 in cui l'Italia ha preso quella durissima sanzione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma è sempre abbastanza alta. Difatti ecco, vabbè, poi c'è una presenza, vabbè, c'è anche la presenza per regioni. La maggior parte dei detenuti sono di origine campana, 9.600, il 18%, poi quelli di origine siciliana, pugliese, 12 quella siciliana, il 7 quella pugliese, e poi uno su tre straniero, vabbè. Sono diminuiti gli stranieri, che un anno fa erano il 37%, adesso sono il 33%, quindi c'è una diminuzione delle presenze di detenuti stranieri nelle carceri italiane. A conclusione di tutti questi dati, perché i numeri chiaramente imbottiscono, abbiamo estratto i più interessanti, quasi 20.000 sui 53.000, quasi 20.000, quindi più di un terzo, devono scontare una pena residua inferiore ai 3 anni, che secondo le leggi attuali, no, quelle che abbiamo raccontato, quelle esistenti, poi quelle diciamo accentuate con gli svuotacarci eccetera, sono persone che non dovrebbero stare in carcere, perché come dicono tutte queste leggi precedenti e queste soprattutto chiamate svuotacarci, queste fatte dopo il 2011, bene, tutte queste leggi dicono che gli ultimi 3 anni di pena si possono trascorrere in detenzione domiciliare, in affidamento in prova ai servizi sociali, cioè in altre misure, è la cosiddetta misura alternativa del fine pena, dell'ultimo periodo di condanna. Invece 20.000 stanno ancora dentro, quasi 20.000, quindi è molto, vuol dire che qualcosa non funziona ancora nel meccanismo che porta i detenuti da dentro al carcere alle misure alternative. Infine i dati, e questo è agghiacciante, sono 1.633 le persone condannate all'ergastolo, quindi come vedete il quadro non è per niente roseo. Allora ritorniamo in diretta. Dunque, due notizie che sembrano diciamo contrapporsi l'una all'altra. Questo eppure sono conoscenze dell'apparato legislativo, governativo di questo paese e sembra non tener conto. I dati sono molto semplici. Uno è che lo riporta anche il Sole 24 Ore, che insomma non è un giornale estremista, anzi è il giornale della Confindustria, dice che c'è stato dal 2014 al 2015 un calo molto forte dei furti in appartamento nelle grandi città, Roma, Torino, Milano eccetera. Notevole il calo, addirittura in qualche caso quasi la metà. Per esempio a Torino quasi la metà, a Roma pure sono calati notevolmente e a Milano lo stesso, senza dai numeri, tanto i numeri poi non rimangono nella memoria. Quindi c'è stato questo grosso calo di dati ufficiali riportati dal Sole 24 Ore, un grosso calo dei furti in appartamento. Contemporaneamente, mentre arrivava questa notizia, il Parlamento italiano, sotto l'indicazione del governo, che cosa sta facendo? Sta tentando di peggiorare la legge sulla legittima difesa, ossia dare quasi la libertà di uccidere. Se qualcuno entra in una casa, in un negozio e mette queste, con delle cose molto fumose, no? Mette in forze la incolumità delle persone esistenti, chi lo potrà decidere nel momento in cui entra quello, se mette in discussione, a rischio la incolumità delle persone? Lo potrà decidere nessuno. Quindi comunque il proprietario, comunque la persona lì fa scattare automaticamente la legittima difesa, cioè la pistola spara, uccide e può passare sotto legittima difesa. È un peggiorativo e c'è già nelle leggi italiane, tant'è vero, avete visto tanti commercianti, era arrivato spesso, entrano dei piccoli rapinatori con pistole finte, nemmeno vere, questi sparano, fanno passare che insomma, la loro incolumità era a rischio, eccetera eccetera. Adesso la stanno peggiorando, nel senso dare maggior libertà a chi viene rapinato di sparare. È il Far West, qualcuno dice il Far West, come si perché chiaramente, e che poi voglio dire, sì, il problema, che cosa produce questo fatto qui? Quello che appunto avviene in America, che ogni rapina finisce in una scena da Far West, spara quello, spara quell'altro. Cioè, che vuol dire? Che se un ragazzo, una ragazza, chi sia, va a fare una rapina per prendere i soldi in un negozio con una pistola giocattolo, una pistola finta, sperando che gli vada bene, e quello lì gli spara, è la prima, è la seconda, è la terza, la quarta volta è probabile che ci vada con una pistola vera, dice, così mi difendo. Quindi non c'è un vantaggio per nessuno far sparare così le persone che vengono, diciamo. Dice, ma io che devo fare? E che devi fare? Cioè, gli può dare qualche soldo, non è che un mazzetto di soldi vale di più di una vita, credo, almeno penso, riflettiamo su questo, oppure un po' di gioielli, no? Vale di più di una vita, vabbè. Questo chiaramente qual è il quadro? La legge è stata proposta questa cosa in maniera peggiorativa, cioè dando più libertà di uccidere a quelle persone che cui viene, diciamo, vengono aggredite per una rapina. C'è stata tensione in aula, quindi è stata rimandata la legge alla commissione perché la rivede alcune proposte fatte in aula. Ovviamente la Lega sono incazzati perché vogliono totale impunità per chi uccide un rapinatore. Però vedete le incongruità, mentre nei giorni in cui stanno discutendo di aumentare la possibilità delle persone che stanno nei propri appartamenti o nei propri negozi di fronte a una rapina di uccidere, la libertà di uccidere, nello stesso giorno arrivavano i dati che erano in diminuzione, in forte diminuzione, quasi la metà in alcune città, nelle grandi città in grossa diminuzione le rapine negli appartamenti o nei negozi. E allora c'è qualcosa che non funziona, perché loro avevano iniziato a scrivere questa legge peggiorativa, cioè nel senso dando libertà d'uccidere a chi veniva aggredito per una rapina, perché dicevano i furti in appartamento stanno dilagando, poi passa il tempo, cambiano i dati e invece, come vedete, non è così. Va bene. Poi c'è da dire due cose sulla faccenda del signor Pierluigi Davigo, consigliere presso la Cassazione, nuovo, da poco eletto presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha detto delle cose che ha fatto scatenare un putiferio. Lo vediamo tra un attimo. Thank you. Allora, 15:30, passiamo a questa vicenda che ha fatto scrivere fiumi d'inchiostro, lo notate ancora oggi sui giornali, perché è successo il 22 aprile. Pier Camillo Davigo, appunto da poco presidente dell'Associazione Nazionale Magistrali, ANM, però è anche consigliere presso la Cassazione, uno dei fautori, ricordate, di Tangentopoli, Mani Pulite, quelle storie là, e allora 24 anni fa, no? Era lui nel pool Mani Pulite, e ha fatto un'intervista il 22 aprile al Corriere della Sera, e lì è successo, ha detto delle cose abbastanza tanto pesanti, insomma, ai politici eccetera. Ma la cosa più interessante, la frase più bella che ha detto, è che di fronte alla domanda del giornalista che dice, dottor Davigo, com'è cambiata l'Italia da allora, da 24 anni fa, quando appunto il pullman Pulite, Tangentopoli fece, e lui disse, con i colleghi allora stracciamo il velo dell'ipocrisia, ma questo ha peggiorato le cose, non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi, cioè riferita ai politici, ai potenti eccetera. Dice, nonostante Mani Pulite e Tangentopoli, tutte quelle inchieste lunghissime che pure ha messo in crisi dei grossi partiti che avevano 30 anni, qualcuno aveva quasi un secolo di vita, sono stati messi in discussione. Bene, però dice, non hanno smesso di rubare, anzi è aumentato tutti quei, diciamo, quei reati allora colpiti da Mani Pulite e da Tangentopoli, da Mani Pulite, corruzione, concussione, falso di bilancio, tutte queste cose qui, cioè i reati dei potenti, dei ricchi, non sono diminuiti, anzi sono cresciuti, e quindi non hanno smesso di rubare, dice lui, hanno smesso di vergognarsi, almeno allora, 24 anni fa, quando venivano colpiti con le mani nel sacco, no, dalla magistratura, si vergognavano, facevano un po' la... Adesso invece sono spavaldi del loro modo di rubare. Quindi questa cosa, e poi tante altre cose dice, no? Ricorda la storia, dice come chi vi ha fermato, cominciò Berlusconi a fermarci col decreto Biondi, ma poi tutti e due, sia destra che sinistra, fecero a gara per fermare l'attività della magistratura, e cioè, tutte queste varie cose, ma queste le potete leggere appunto sul Corriere della Sera, e credo che l'avete lette il 21 aprile. Poi ci sono state tante altre, e qui si è scatenato tutto, putiferio, no? Ovviamente lui non è che ha fatto la parte del garantista, anzi ha detto ci vogliono nuove carceri, perché non è che bisogna, poi ovviamente se l'è presa contro l'eccessiva accorciamento dei termini di prescrizione, e poi e tante altre cose. Vabbè, quindi non è una tesi da sottoscrivere, quello perlomeno per noi, quanto ci riguarda, però aver detto questa cosa è molto, bisogna riflettere. Non hanno, ovviamente la gran parte dei giornali, giornalisti eccetera, si sono buttati sul fatto di vedere questo scontro come una partita tra magistratura, una parte della magistratura, una parte consistente della magistratura che ce l'ha coi politici e coi potenti perché continuano a rubare, poi non solo, ma sono arroganti nel loro rubare, e i politici che facevano coi magistrati perché lì così, tutto questo, questa gara un po' poco interessante. Ma la cosa interessante è la cosa invece che andava su cui riflettere, è questa frase, possibile che non è questa qui, non hanno, nonostante Mani Pulite, tantissime inchieste, Tangentopoli ha messo in discussione, non è che ha riempito le galere di potenti, anzi per nessuno c'è entrato in carcere, però ha messo, ha fatto fallire carriere, ha distrutto carriere, ha scompaginato partiti, aggregazioni eccetera, nonostante quello sono aumentati, quei reati lì sono aumentati. Questo dimostra una cosa molto importante, che noi diciamo dall'inizio, da quanto a 12-13 anni fa cominciamo questa remissione, ma da sempre l'avremmo detta, il problema, il sistema penale, il controllo penale, la sanzione penale non fa diminuire i reati, non è mai successo, ma non vale per la corruzione dei potenti, ma non vale manco per il ladro di mele, non vale per nessuno, perché chi fa dei reati è mosso da altri meccanismi, da altri bisogni, da altre aspettative, da desideri, chiamateli come volete, che non gira col codice penale in tasca e dice io faccio sta cosa, quanto rischio? Nessuno fa questo calcolo, perché se uno viola la legge è convinto, comunque spera di passarla indenne. per se viene, cade sotto la sfera della legge, perché dice è stato un incidente, dicono tutti così, no? E allora non ha senso innalzare le pene oppure invece abbassare. Si continua a rubare, il problema si continua a rubare e si ruba più di prima. In più, e questa seconda parte della frase, hanno smesso di vergognarsi, non hanno smesso di rubare, hanno smesso di vergognarsi. Questo attiene alla questione culturale, morale se volete. Prima perlomeno rubavano, facevano gli impicci, gli imbrogli, però si vergognavano. Adesso fanno le stesse cose di prima, molte di più, e nemmeno si vergognano, sono arroganti, come dire io rubo perché, ma questo lo capiamo benissimo se siamo persone normali, cioè normali nel senso che hanno almeno il buon senso, che ragionano secondo il buon senso e capiscono che e vedono la televisione e capiscono quali sono i messaggi che dà la televisione, i talk show che danno tutti li danno, anche la gente per la strada ormai parla, cioè che l'unica morale esistente in questo paese è quella di riuscire con qualunque mezzo, riuscire, diventare importanti, pieni di soldi, ricchi e potenti. Questo è l'unico obiettivo degli uomini, tutto il resto è secondario, anzi è inutile, non serve. Quindi aiutare gli altri, la solidarietà, tutte cose che vengono buttate nella spazzatura, poi ovviamente gran parte della gente ancora è legata a questi grandi valori di solidarietà, lavoro collettivo, conflitto, eccetera, però il messaggio che viene dalla cultura dominante è questo, e quindi e allora questo è il modo migliore per mettere sotto critica il sistema sanzionatorio, cioè il codice penale, il sistema della sanzione penale, qualunque essa sia, perché non serve a niente, non fa diminuire i reati dei potenti, anzi li ha fatti aumentare, che lo dice Davigo che c'ha i dati, l'unica cosa che c'ha, uno può essere non d'accordo a quello che ha detto Davigo, io molte cose non le condivido, ma il dato che ha detto, ed è un fatto di numeri, sono aumentate le malversazioni che sotto Mani Pulite sono state colpite, quindi non è servito a niente, non ha fatto smettere i potenti di fare le loro malversazioni, corruzioni, concussioni, falsi bilanci e così via, non smesso, anzi hanno aumentato, in più sono anche arroganti. L'unica persona che dice qualcosa così che va in questo senso, nel senso fondamentale, che coglie il senso fondamentale di quello che dice Davigo, è Giovanni Maria Flick, è stato ministro della giustizia tanti anni fa, per poco tempo è presidente emerito della Corte Costituzionale, una delle poche brave persone esistenti in questo paese. Lui dice le parole di Davigo sono una dichiarazione di guerra della magistratura alla politica, ma io non drammatizzerei né enfatizzerei le parole del presidente Davigo. Paradossalmente Davigo ha sbagliato, non è che i politici sul tema della corruzione abbiano rinunciato al senso della vergogna, semmai non l'hanno mai avuto il senso della vergogna, quindi capisce il dato fondamentale, la frase fondamentale che è quella, poi al di là è lunghissima l'intervista di Davigo, ma nessuno ha colto quella frase, no? Non hanno smesso di rubare, casomai hanno smesso, diciamo, di vergognarsi. E invece Giovanni Maria Flick dice: non è il problema. Dice, Davigo forse ha sbagliato in questo passaggio quando ha detto che i politici hanno perso il senso della vergogna. Non l'hanno mai avuta. E queste è quello che in fondo insomma, appunto, è quello che diciamo anche noi. Però teniamo presente questa carta, perché va giocata quando parleremo di abolizione, perché di fronte alle persone, mettiamo giornalisti, uomini politici, dicono: ma il carcere serve? E uno dice: caro Pinco Pallino, ma ti rendi conto che i reati colpiti da Mani Pulite, hanno parlato giornali, talk show, film, impicci, imbrogli, sono aumentati, quindi la sanzione penale non serve assolutamente a niente. Andiamo ad altri temi velocemente, perché il tempo passa, sono le 15:40. Dunque, sul 41 bis, ricordiamo che è in corso una campagna sul 41 bis per un aspetto specifico che da parecchio tempo è impedito ai detenuti in 41 bis, che questo regime particolare assurdo, pazzesco, che non permette di vivere neanche di ricevere libri dall'esterno. 41 bis è chiamata non da noi, da tutti, la tortura, perché condizione di vita inaccettabili e disumane. Attualmente coinvolge 729 persone, sono vari gradi, anche questo non è un solo grado. 22 ore in cella in genere, le due ore di passeggio si fanno non è un cortile, a volte sono dei corridoi tutti chiusi, no? Da sbarre di ferro o reti metalliche di pochi metri, quindi è una cosa abbastanza. Questa campagna, oltre a denunciare appunto il 41 bis, fa questo, mandiamo un libro contro il 41 bis. Si tratta appunto di coinvolgere case editrici, grandi librerie, eccetera, di mandare un libro alle carceri dove ci sono i detenuti in 41 bis. Per avere l'elenco di tutte queste cose potete fare riferimento al blog della rete Evasione. Cliccate su Google alla ricerca rete Evasione e trovate tutte le, laddove c'è scritto appunto la critica al 41 bis, tutte le cose da fare. A proposito di tortura c'è un dato importante, perché c'è un fatto di una persona, un uomo di 38 anni, Andrea Cirino, che è stato che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito con sentenza che ha ricevuto torture. In realtà la sua, cioè quello che ha ricevuto questo Andrea Cirino, detenuto nelle carceri, nel carcere di Asti, è quello che è successo a molti detenuti. Però lui ha avuto, dopo aver fatto la denuncia al tribunale di Asti, e il tribunale di Asti ha detto che non c'era il problema, non c'è nessun problema, perché il Tribunale di Assia ha stabilito che c'erano stati estremi di pesanti botte, no? Cioè, atti di tortura, ma poiché in Italia non esiste il reato di tortura, non è emesso nessuna condanna nei confronti dei secondini, delle guardie. Lui aveva individuato, come è ancora vivo, quando è uscito dal carcere ha fatto questa denuncia e quindi ha individuato gli agenti di questa squadretta che l'hanno picchiato, e quindi era nominativa la denuncia precisa, però non essendoci i reati di tortura sono stati assolti tutti i torturatori. A quel punto lui ha ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha, alla Corte di Strasburgo, che ha detto che appunto aveva ricevuto tortura, però non può condannare nessuno la Corte di Strasburgo, però ha detto, poiché il Ministero della Giustizia aveva offerto al detenuto Andrea Cirino un rimborso di soldi per le malversazioni subite, lui l'ha rifiutate, ma no, più che rifiutarle ha rimesso alla Corte di Strasburgo, ha detto qui per sanare la faccenda mi danno questo mucchietto di soldi, e la Corte di Strasburgo si è un po' incazzata, quando ci vuole, perché per quanto sia non sono persone come noi, però insomma queste cose bottegaie veramente italiote non è che vengono accettate da tutti, quindi ha respinto al mittente, ha detto i soldi teneteveli. Voi, lo Stato italiano deve prendere coscienza del fatto che i propri agenti, queste sono parole della Corte di Strasburgo, non le mie, perché userei altri termini. Allora, la Corte di Strasburgo ha detto lo Stato italiano, riprendetevi i soldi perché non si risolvono i problemi con una manciata di monete, lo Stato italiano deve prendere consapevolezza che suoi agenti di polizia sono agenti dello Stato italiano, esercitano azioni di tortura nei confronti di cittadini italiani, e quindi deve mettere in atto un reato che possa perseguire questi crimini, punto. Ovviamente il reato di tortura in Italia sta ancora appeso lì. Quello proposto qualche tempo fa nel passaggio tra Camera e Senato, che è stato svuotato da ogni significato reale, anche se venisse approvato quello nessuno verrebbe condannato. Qualche giorno fa lo dicevamo, c'è tutta la campagna che sta giustamente, alcuni stanno facendo per verità per Giulio Regeni, quel ragazzo ricercato italiano torturato e ucciso poi in Egitto. Ebbene, se venissero presi i responsabili e portati in Italia, non potrebbero essere condannati, se non per omicidio, ma non per le torture fatte, perché non c'è reato di tortura, quindi non esistono soltanto maltrattamenti, roba al massimo 2 anni. Questo è il dato italiano. (Susurra)
dancers for midnight.
E allora, dobbiamo andare avanti. C'è una, per finire le questioni, diciamo, della cronaca. Questa è una cronaca molto molto interessante, quindi non volevamo farla passare, molto importante, perché i carcerati di molte carceri degli Stati Uniti d'America in questo mese di aprile stanno facendo degli scioperi, delle proteste veramente importantissime. Sapete che gli Stati Uniti d'America è il paese col più alto numero di carcerati di tutti gli altri paesi del mondo in rapporto alla popolazione. Il numero delle persone recluse negli Stati Uniti d'America, anche tutti, sia quelle delle persone recluse, è il più alto di tutti gli altri paesi del mondo, e anche il complesso delle persone sottoposte a controllo penale, sia interno che esterno, è il più alto di tutto il mondo. Ma le persone in carcere negli Stati Uniti d'America da qualche anno sono sottoposte al lavoro forzato, per di più gratuito, cioè non pagato, oppure pagato tipo 20-30 centesimi l'ora di dollaro, vabbè, insomma. E allora è cominciato questo sciopero in aprile, i primi di aprile, è iniziato, nessuno sapeva niente, però i detenuti hanno dimostrato una grossa capacità di organizzazione, perché è partito improvvisamente una mattina. I detenuti di 5 carceri del Texas si sono rifiutati di lasciare, di uscire dalla cella per andare a lavorare. Quindi era organizzato, e non sono stati individuati, fatto molto importante, gli organizzatori di questo sciopero, di questa lotta e di questa organizzazione che sta nascendo nelle carceri statunitensi. Molto molto importante. Intanto ha dimostrato 5 carceri diverse, che non è facile, capisco, uno può dire beh, nelle carceri i detenuti hanno ormai questa conoscenza, no? Questo sapere che proviene dall'antico. In America non si è perso, in Italia si sta perdendo il sapere, le conoscenze di come ci si organizza in carcere. Negli Stati Uniti d'America no, probabilmente perché la quantità di persone che rimangono nelle carceri ha permesso questa trasmissione di conoscenza, di sapere. Bene, quindi nello stesso giorno, la stessa mattina, in 5 carceri diverse del Texas, distanti molti chilometri l'una dall'altra, i detenuti hanno iniziato lo sciopero. Lo sciopero no, non della fame, della lavorazione. Non sono usciti dalla cella per andare a lavorare. Hanno presentato pure una richiesta, un volantino di richiesta di ben 5 pagine in cui analizzano tutto. È un lavoro veramente encomiabile se si riuscisse ad avere, però abbiamo visto vedremo se riuscirà ad avere. Che cosa chiedono? Molto sensato le loro richieste. Chiedono intanto il miglioramento delle condizioni di vita, la lotta contro l'isolamento, perché l'isolamento viene praticato pesantemente, soprattutto per quei detenuti che vengono sospettati di essere promotori, agitatori, più coscienti degli altri. La cella di isolamento ha sempre massacrato appunto l'organizzazione dei carcerati. Chiedono poi un credito di buona condotta per la riduzione della pena, quindi quello che c'è in Italia si chiama liberazione anticipata: se tu sei buono un anno o risparmi 5 mesi, ti vengono tolti 5 mesi di carcere. Prima erano 3 mesi, poi con le svuota carcere si è portato a 5 mesi. Ecco, loro vorrebbero un qualcosa del genere: un credito di buona condotta per la riduzione della pena, l'abolizione del contributo medico di $100 che loro pagano, e miglioramento dell'assistenza sanitaria, che fa abbastanza schifo in America. sia dentro il carcere ma anche fuori. In America è uno dei paesi dove l'assistenza sanitaria è una delle peggiori in assoluto dei paesi cosiddetti, insomma, più avanzati, è una delle peggiori. In carcere è devastante e gli fanno anche pagare 100 euro, e poi contro il discorso della schiavitù, perché dicono il lavoro forzato in carcere non è altro che la schiavitù. E qui fanno un ragionamento molto sottile, dicono è chiaro il lavoro forzato esiste, è un provvedimento legislativo, però non dice noi accettiamo, comunque segnalano la differenza. Una cosa è quando nella sentenza il giudice ti condanna a tot anni di carcere, di cui tot a lavori forzati. Vabbè, lì è in sentenza perché c'è la legge, richiama quindi un articolo di legge, e è quella, diciamo, perlomeno è legale, non accettabile, però è legale. E invece quella che mette direttamente il carcere e non scritto in sentenza, dicono che appunto è una cosa anche illegale, cioè praticamente viene messo in galera per 3 anni senza nessun aggravante e il direttore del carcere ti mette a lavoro forzato. Fanno tantissimi lavori i detenuti qui nel Texas, fanno per esempio allevamento di maiali, lavorano nei piantagioni, all'aperto spesso, controllati da guardie a cavallo armate, quindi non è che poi tanto all'aperto, sì, ma poi fa una mossa falsa perché quelli ti sparano senza manco chiedere come le chiavi. E la cosa importante è che questa mobilitazione del Texas si sta espandendo ad altri stati, quindi il livello di non solo di organizzazione interna alle carceri ma anche di coordinamento tramite ovviamente persone esterne e pare che sia molto forte. Ne avevamo già parlato, abbiamo dato diversi resoconti sulla reale situazione delle carceri americane. C'è un buon livello, diciamo, si chiama di solidarietà, va bene, che però aiuta concretamente e fattivamente i detenuti a organizzarsi e a lottare nelle carceri, quello che in Italia non c'è ancora. Speriamo che ci sia, insomma, ci sta ogni qualche cosa, ma non è l'attività di aiutare l'organizzazione dei detenuti nelle carceri e tra le varie carceri di queste organizzazioni interne si devono collegare. Tutto questo può passare dall'esterno. Come fai da carcere a carcere a comunicare? Ovviamente non puoi comunicare, già è difficile farlo in carcere, ma lì con la capacità delle carcerati ci riescono, però tra carcere e carcere, se non passa per l'esterno, è praticamente impossibile. Come vengono pagati appunto queste attività lavorative? Praticamente o niente. Allora ci stanno due varie: alcuni detenuti vengono affittati, dati alle ditte private per fare dei lavori che appunto a volte lavori per le cose, sgabelli, brande, lavorano, cioè costruiscono oggetti carcerati che poi compra l'amministrazione carceraria stessa, perché c'è una legge ottenuta a suo tempo grazie anche questa alle lotte dei detenuti che gli oggetti, le merci prodotte in carcere non possono essere vendute all'esterno. Questa è grande conquista dei detenuti. Allora però quindi fanno attività lavorative che poi compra l'amministrazione penitenziaria. Poi c'è questo sistema di questa struttura privata che in quelle carceri lì invece vengono pagati, ma pochissimo, i detenuti, mentre in quelle statali lavorano gratis, vengono pagati pochissimi centesimi l'ora e le cose possono essere vendute, cioè le prende questa associazione che poi ne fa l'uso che vuole, cioè le vende eccetera. E si sta sviluppando in altri stati, nelle carceri di altri stati, nell'Illinois, North Carolina, Washington, l'Ohio, insomma, molti in Georgia e molti posti. Quali sono le voci che arrivano? Ci sono tante situazioni appunto di sostegno a queste lotte, non è indifferente la società americana, a differenza della nostra, delle lotte che fanno i detenuti. È un po' come qualche anno fa in Italia, dove i detenuti nelle loro mobilitazioni e proteste avevano un grosso sostegno esterno, ma fattivo, reale, non solo di applausi, proprio di appunto passaggio di notizie eccetera. E difatti pare che stiano preparando appunto questa lotta di aprile, forse arriverà, si prolungherà a maggio. È importante per legare ancora di più le strutture organizzative interne alle carceri e tra le carceri e e tra le varie carceri, e vorranno si preparano per fare una grossa, uno sciopero nazionale di tutti i prigionieri contro la schiavitù in carcere, quindi contro il lavoro forzato in carcere. Indovinate perché data? Per il 9 settembre di quest'anno, perché il 9 settembre del 2016 è il 45esimo anniversario della grande rivolta nella prigione di Attica, una delle cose più esaltanti, più eclatanti, più importanti della vita, della conflittualità nelle carceri di tutto il mondo. La rivolta di Attica, che poi fu sedata da tantissimi, da un massacro enorme, morti e morti, però ha infiammato tutte le carceri del mondo, non solo in America, anche in Italia. In Italia ci stavano organizzazioni di detenuti nelle carceri che prendevano il nome dalla rivolta di Attica e fecero, cioè le cose viaggiavano. Allora il mondo era molto più globalizzato di adesso. Allora era globalizzato per quanto a idee, tensioni, conflitti che circolavano vorticosamente e comunicavano e contagiavano velocemente da un paese all'altro, da un'area da parte del mondo all'altra. Oggi la globalizzazione riguarda soltanto le merci e il denaro, cose meno umane, quello viaggia, le idee e i conflitti viaggiano molto di meno, però insomma la cosa è successa e può risuccedere. Questo è quanto. Se volete sapere qualcosa sulla rivolta di Attica, una rivolta molto interessante, importante e fondamentale, potete andare a cercare, c'è un blog cui c'è dettagliatissima ora per ora la rivolta, cercate rivolta di Attica e trovate sicuramente un blog che ve la racconta dettagliatamente, più di uno. Questo è il dato, purtroppo siamo arrivati alla fine, quindi non riusciamo a parlare, però come vedete fiancheggiato il meccanismo dell'abolizionismo. Ne parleremo, però c'era questo fatto delle carceri americane, era interessante parlare. Però come vedete abbiamo toccato in questo caso e nel caso di Davigo diversi argomenti. Qui nelle cose americane è che nelle carceri o ci si organizza internamente e con l'esterno oppure non si fa niente. I detenuti americani ci stanno dimostrando che è possibile anche in questa fase organizzarsi e costruire lotte organizzate con precisi obiettivi, con percorsi chiari. Cosa che bisogna fare assolutamente. Senza organizzazione nelle carceri, chiaramente il percorso di abolizione delle carceri ce lo sogniamo. Quindi il primo obiettivo da raggiungere è organizzare aiutare i detenuti a organizzarsi in carcere, cosa che possono fare soltanto se ci sta un grosso aiuto dall'esterno. Ecco, la realtà statunitense ce lo insegna, stavolta sono loro che insegnano a noi. Altre volte hanno preso tutti negli anni 70 negli Stati Uniti d'America, hanno preso molto le indicazioni delle lotte nelle carceri italiane. Come vedete, ogni volta c'è qualcuno che offre una mano di conoscenza agli altri paesi. Ma così funziona il mondo, questa globalizzazione delle lotte, della coscienza di lotta, della coscienza di classe, ci interessa molto, è quella che vogliamo. Quella delle merci e dei capitali un po' meno, la fanno loro. Quindi. Noi la prossima volta continueremo a parlare di queste cose e vedremo meglio come concretamente portare avanti il problema dell'abolizionismo. Allora non ci rimane che augurare a tutti e tutti buona libertà, subito, rapida, al più presto e niente, ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona libertà. Sarò più bravo.